in blu l'economia. L'economia a cura di Marco Girardo.
Ben ritrovati di nuovo insieme per la seconda parte di In Blu l'economia. Regia c'è sempre Davide ed è a curare la parte tecnica. Commentavamo con gli ospiti che vi ho annunciato essere con noi in questa seconda parte, proprio in preonda, quanto sarebbe stato bello essere tutti e tre intorno al tavolo qui nello studio di Milano di Radio In Blu per presentare, considerato che entrambi sono degli amici di Radio In Blu, il loro lavoro, il consulente finanziario digitale, questo libro Come ottenere benefici economici operativi dagli strumenti digitali, cui autori appunto sono i nostri ospiti, che saluto in ordine. Maurizio Primanni, che insomma lo conoscete, è stato diverse volte in trasmissione da noi, fondatore e presidente del gruppo Excellence, che è specializzato nella consulenza manageriale, nella formazione e innovazione digitale, si occupa soprattutto di implementazione delle reti e delle, diciamo, principali istituzioni finanziarie italiane ed europee. Buongiorno Maurizio e ben ritrovato.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Coautore Ernesto Vergani, un collega, anche un amico, giornalista professionista, si occupa insomma di comunicazione e di tematiche economiche e culturali da anni. Ben trovato anche a te, Ernesto.
Ciao Marco, grazie, è un onore essere ospite della tua trasmissione.
Allora, va detto subito che questo libro è stato scritto e poi pubblicato, perché è uscito proprio recentissimamente, come si racconta anche nella prefazione, in uno dei periodi più bui ovviamente della nostra civiltà occidentale, quello da cui stiamo faticosamente cercando di uscire, il periodo caratterizzato dalla pandemia da coronavirus, ma per esperienza del lockdown che ci ha un po' bloccato tutti dentro le mura di casa. Però lo stiamo raccontando ormai sotto diverse angolature e profili, è stato anche un periodo che ha fatto evidentemente capire e conoscere come gli strumenti digitali siano un asset strategico, lo sono stati in questa fase ma lo sono tuttora e lo saranno sempre più. Per cui Primanni, vorrei cominciare da lei, chiederle anzitutto perché avete deciso di scrivere questo libro e quali sono in linea di massima proprio i benefici operativi degli strumenti digitali.
Allora, abbiamo scritto questo libro proprio in un momento in cui vivevamo sulle nostre spalle tutti quanti questa esperienza di allontanamento forzato da tutte le nostre relazioni sociali, no? Che fossero professionali piuttosto che personali. E lo sforzo è stato quello di riflettere in ordine a come questa esperienza potesse in qualche modo insegnarci qualcosa circa l'evoluzione della professione, soprattutto per il consulente finanziario, guardando al futuro. È chiaro che l'essere umano per definizione è un essere sociale, ha bisogno di socialità, ha bisogno di confrontarsi con i suoi simili, perché attraverso questo riceve valore e cresce. Però è altresì chiaro che, come ci ha dimostrato questa fase di lockdown, la tecnologia può essere un valido strumento per gestire, continuare ad avere delle relazioni professionali con clienti, con colleghi, anche dovendo essere obbligati a mantenere una distanza fisica. E quindi la riflessione è stata volta a capire come queste tecnologie digitali possono in qualche modo disegnare un modo di lavorare del consulente nel futuro. E nel libro devo dire che, ragionandoci, sono emersi tutta una serie di spunti circa quello che può essere proprio un nuovo modello di lavoro per il consulente finanziario di domani, appunto il modello del consulente finanziario digitale. Chi è il consulente finanziario digitale? Non è il professionista che lavora soltanto a distanza rispetto ai suoi clienti o ai suoi colleghi, è però un professionista che riesce ad abbinare la modalità tradizionale di relazione ad questa modalità innovativa del contatto a distanza mediato attraverso gli strumenti tecnologici. I benefici possono essere tanti, i benefici sono importanti perché c'è sicuramente una capacità di essere più presenti verso i clienti, soprattutto nei momenti importanti. Cade il fattore logistico, non c'è la necessità di spostarsi e quindi si recupera del tempo e si riesce ad essere anche più tempestivi negli interventi, chiaramente quando questo serve. Ecco, però per fare questo bisogna acquisire delle competenze che oggi noi non abbiamo, quindi c'è necessità di crescere dal punto di vista del nostro know-how, in termini di nostra capacità di utilizzare questi strumenti.
Ernesto, noi dicevamo che questo libro è nato in un periodo molto particolare della nostra vita economica e, come accennava prima, nella nostra vita sociale, insomma, perché il distanziamento fisico ha pesato notevolmente. E tra l'altro voi avete scelto, e la domanda che le faccio è esattamente questa, di contestualizzare, di dedicare quantomeno il primo capitolo all'esperienza che abbiamo vissuto in questi mesi. Il capitolo, tra l'altro, si intitola La nuova economia post-pandemica, quindi c'ha un tentativo di guardare ovviamente oltre, però non possiamo dimenticare che tutto è cominciato in un ospedale della Cina. Siamo nel dicembre del 2019, esattamente il 27 del mese, negli ospedali della città di Wuhan. Quindi perché questa scelta di partire dalla Cina, Vergani?
Sì, è così, Marco. Dunque Maurizio e io avevamo intenzione di scrivere questo libro da un po' di tempo. Poi siamo entrati nel pieno dell'attività quando è scoppiata la pandemia di coronavirus, che, come dici tu, è stata individuata il 27 dicembre scorso. Pensiamo, allora parlavamo di oltre 20.000 morti d'Italia, in Spagna e Stati Uniti. Oggi i morti sono quasi 35.000 in Italia e quasi 500.000 nel mondo. Perché la Cina? La Cina ha vissuto e superato per prima la pandemia, quindi abbiamo pensato di utilizzarla come benchmark. Il benchmark è il riferimento per quello che sarebbe successo, quindi la Cina come riferimento. La Cina prima e dopo i nostri paesi occidentali sono caratterizzati da una maggiore prudenza negli atteggiamenti delle persone, e quindi da un'economia basata più di prima sulle nuove tecnologie. Per intenderci, crescono e-commerce e attività e forme di comunicazione online, social network, smart working e altre attività come per esempio la consegna a domicilio di cibo. In particolare, questo abbiamo approfondito con Maurizio, nel settore banche e finanza, prima in Cina e oggi da noi, la relazione tra il cliente e il consulente è sempre più mediata dalle nuove tecnologie, con il consulente che a volte lavora da casa, da remoto. Abbiamo visto che in Italia già alcune banche e reti di promotori, un po' tutte, ma ne cito alcune, Intesa San Paolo, Unicredit, Fideuram, Banca Generali, Fineco, Mediolanum, avevano già fatto molto, investito molto nella tecnologia. Adesso ci sarà un salto in più. Ecco, io credo che il Covid-19 abbia avuto la conseguenza di assecondare questo processo che era già in atto. Io userei due aggettivi. Ha reso il Covid-2 questo processo inevitabile e, per così dire, più consapevole.
E su questo ovviamente torneremo insieme a Primanni per capire, diciamo, come si possa caratterizzare questa definizione che Vergani ha dato del processo, quindi inevitabile e più consapevole per il settore delle banche e della finanza in Italia, visto che poi il libro porta la prefazione di Gian Mario Mossa, che è l'amministratore delegato, direttore generale di Banca Generali, è stato nostro ospite qualche settimana fa. Lo faremo dopo esserci ascoltati insieme i Travis con A Ghost, un fantasma.
Line by line we drew it up, had our feeling, threw it up, broke the will and tore it up, I can't even say why. All my past is shoring up, even
knocking on my door won't stop. Good light, so I made it up. And I can't even say why. I can't even say why.
Stiamo presentando il consulente finanziario digitale, libro di Maurizio Primani ed Ernesto Vergani, edito da Guerini Next. Avete capito, insomma, che è un libro che nasce in questo periodo particolarissimo che ha caratterizzato la nostra vita economica e sociale. Primani ha un'esperienza lunghissima di relazioni, di lavoro con le principali istituzioni finanziarie italiane e europee. E io le devo dire, Primani, che diciamo, avendo ospitato alcuni appunto rappresentanti manager di queste banche, anche di assicurazioni italiane, in questa fase complicata, mi ha colpito il fatto che comunque la prima reazione, se vogliamo operativa, no, all'impatto del coronavirus sul mondo produttivo è stata molto decisa e molto forte, cioè molte di queste realtà si sono immediatamente trasferite a lavorare da remoto da un giorno all'altro come se nulla fosse. Però forse il difficile viene adesso, che ne pensa?
Sono assolutamente d'accordo, perché lo sforzo che è stato fatto nell'immediatezza della pandemia è stato finalizzato a garantire la sicurezza di tutto il personale delle aziende e anche la continuità di operatività delle aziende rispettando i vincoli imposti dai decreti della Presidenza del Consiglio. Ora la vera sfida è quella di ripensare il futuro, perché il futuro inevitabilmente dopo questa esperienza difficilmente sarà in tutto uguale alla situazione precedente. Ci saranno dei comportamenti dei consumatori, dei risparmiatori che saranno stati condizionati da questa esperienza e quindi ne uscirà un mercato in parte diverso, con delle nuove sfide ma anche delle nuove opportunità per le aziende, per le banche, per le istituzioni finanziarie. E qui l'esigenza sarà quella appunto di adeguare i modelli di lavoro, i modelli organizzativi, le offerte di prodotti e servizi per andare incontro alle nuove esigenze che emergeranno. Sicuramente un tema importante sarà proprio quello di sfruttare questa brutta esperienza per rivedere il modo di lavorare delle persone, un modo di lavorare che dovrà essere dovrà bilanciare l'aspetto sociale con però anche la possibilità per queste persone di lavorare anche da remoto, anche da distanza. Noi sappiamo che in Italia c'erano già da qualche anno delle progettualità di cosiddetto smart working, che significa dare la possibilità alle persone di fare qualche giorno alla settimana da casa, lavorando da casa. Ecco, questo tipo di progettualità inevitabilmente subiranno un'accelerazione e dovranno essere meglio consolidate, perché portano del valore a ciascuno di noi, perché avremo un miglior bilanciamento tra vita professionale e vita privata, ma portano del valore anche alle aziende, perché questi nuovi modelli di lavoro consentono alle aziende di, in certi casi, di aumentare anche i livelli di produttività media e soprattutto di avere anche minori costi per spazi fisici dove far lavorare le persone, minori costi per gestione di trasferte, di spostamenti. Quindi, come dire, andiamo verso un mondo che avrà un modo di lavorare diverso. Questo vale per chi ha un lavoro stabile, ma vale anche per chi oggi non ha una professione e si affaccia sul mondo del lavoro e deve immaginarsi che il mondo del lavoro cambierà, e quindi deve immaginarsi una modalità di lavoro che sarà diversa.
Naturalmente, per chi volesse approfondire queste tematiche, consiglio la lettura del lavoro del libro di Primanni e Vergani, perché i capitoli centrali sono dedicati esattamente proprio a questo, al cambio di paradigma nella consulenza finanziaria, gli strumenti digitali per i consulenti finanziari, e poi dal lato cliente la necessità di un approccio olistico, cioè che tenga insieme diverse dimensioni. Tra i tanti spunti che vengono dal libro Vergani c'è anche quello che ci permette di fare alcune riflessioni sulla comunicazione, perché anche quella, insomma, sta cambiando, è stata modificata anche da questa esperienza che abbiamo vissuto tutti quanti del condizionamento fisico dovuto al lockdown, ma insomma abbiamo avuto degli strumenti per essere sempre connessi, però diciamo un effetto sulla comunicazione della pandemia sicuramente c'è.
Sì, hai perfettamente ragione, Marco. Il capitolo della comunicazione è molto interessante, anche per me che sono giornalista e comunicatore. Io trovo che la comunicazione, il linguaggio, il mondo delle lettere in generale possono avere delle sintonie straordinarie col mondo dell'economia e della finanza. E del resto, la storia dell'economia e della finanza è piena di uomini appassionati di arte e di lettere. Ma ciò che vorrei dire ai nostri ascoltatori è che questo libro è uno strumento concreto. A seconda una necessità di comunicazione, come diciamo spesso con te e con Maurizio, in senso anche di educazione finanziaria. Sappiamo che istituzioni come la Banca d'Italia e la Consob sottolineano il ritardo degli italiani nella conoscenze finanziarie e organizzano o propongono delle iniziative di formazione. Sappiamo anche che la MiFID 2, la direttiva comunitaria sulla finanza, responsabilizza sia il consulente ma anche il cliente. Il cliente non può più dire: mi hanno fatto firmare un documento che non capivo. È evidente che il consulente deve saper comunicare. E questo libro aiuta il consulente a capire il cliente. Ci sono nozioni molto interessanti di psicologia e di neuroeconomia. Poi ci sono degli aspetti anche tecnici, sia sotto l'aspetto direi della lingua italiana, come quelli sull'uso della metafora e dell'analogia, o anche sull'utilizzo dell'infografica. Ci sono anche parti sullo storytelling, un tema molto attuale, come sappiamo bene. Ci sono anche aspetti interessantissimi, come esempio quello sulla psicologia dei clienti super ricchi, che sono coloro che hanno un patrimonio di almeno 1 milione di euro da investire. La prova di quanto diciamo insieme con te Marco, con te Maurizio, che in ambito di comunicazione e informazione economica finanziaria c'è ancora tanta strada da fare.
Sono assolutamente d'accordo con voi su questo aspetto, anche perché tra le tante cose che si apprendono leggendo il vostro libro c'è anche questo dato che a me ha colpito particolarmente, no? Noi lo diamo quasi per scontato, ma sapete qual è, diciamo, lo strumento più utilizzato nella relazione oramai tra, diciamo, un consulente finanziario e un cliente? Non è mica il telefono, eh? Guardate che WhatsApp è il 40% contro il 35%. Ovviamente questo comporta anche un cambiamento strutturale nel modo di comunicare, una perdita da un lato della ricchezza, se vogliamo, anche dell'aspetto comunicativo, perché ovviamente WhatsApp non è, diciamo, l'enciclopedia Treccani, no? Ci permette una comunicazione molto rapida, efficace, ma sicuramente meno ricca. Dall'altro lato però è uno strumento che consente di essere sempre vicini. Io vi ringrazio molto perché il nostro tempo è scaduto, ovviamente la promessa a questo punto, no? Siamo nella fase 3, è di rivederci intorno a questo tavolo e approfondire ulteriormente questi temi nella prossima fase 4. Che ne dite, dopo l'estate?
Assolutamente, ti ringraziamo Marco di esserci ritrovati, è sempre bello parlare con te e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie Marco anche da parte mia, a te e agli ascoltatori.
Il mio ringraziamento va a Davide Dedè che ha curato la parte tecnica di questa puntata. Adesso insieme ci ascoltiamo, se avete piacere, Elisa Ligavo insieme, Gli ostacoli del cuore.
Fra gli ostacoli del cuore mi si attacca volentieri, fra una sera che non muore e una notte da scartare come un pacco di Natale. C'è un principio di ironia nel tenere coccolati i pensieri più segreti, farli già svelati, e a parlare ero io, sono io che li ho prestati. Quante cose che non sai di me, quante cose che non puoi sapere, quante cose da
della trasmissione svolgono una funzione puramente informativa e non rappresentano in alcun modo un'offerta, né un invito all'offerta, né una sollecitazione di vendita o di acquisto di prodotti finanziari.